Quando le ho detto se riesce un po' a dirci quanto tempo ci avete impiegato a tornare indietro, le do un altro elemento per cercare, perché in maniera che noi possiamo poi ricostruire un po'. Lei quando è venuta a conoscenza della morte che è avvenuta quel giorno, dove si trovava?
A conoscenza in modo, diciamo, ineludibile, chiaro, la sera. Perché durante il giorno si erano rincorse voci, come purtroppo si parlava di più di un morto, non si capiva bene dove era morta la persona, e personalmente, per quel che mi riguarda, nel momento in cui mi sono ricongiunto con gli altri in questura, ed era sera, saranno state le 21 immagino, qualcosa del genere, quindi io solo allora ho avuto chiara la situazione. Tra l'altro poi Andreassi ci fece vedere anche le foto, insomma, del ragazzo.
Quindi poi
morto.
All'incontro in questura chi era presente oltre a lei?
Lo ricordo quasi come un aneddoto, vi era uno strano equilibrio fra virgolette politico, perché erano 5 tra deputati senatori verdi e 5 tra deputati senatori di Rifondazione Comunista, quindi 10 persone. E facciamo pure fatica da ottenere l'incontro, perché sostammo all'interno della questura più di un'ora, direi, insomma, prima di riuscire a vedere Andreassi e altri 2 suoi collaboratori, immagino, insomma.
E in quell'occasione che cosa a caldo, diciamo, a fatti appena avvenuti, che tipo di colloquio c'è stato?
Potete immaginare che da parte nostra vi sono state tutte le rimostranze possibili e immaginabili, probabilmente anche alcune isteriche, insomma. Io credo di aver battuto i pugni sul tavolo e non è nelle mie abitudini. Forse anche il rapporto di conoscenza con Andreassi faceva sì che... Devo dire che la mia sensazione di quell'incontro, ma anche alcune cose dette da Andreassi, dimostrarono che... era saltato qualcosa nella cosiddetta catena di comando, cioè di quella che doveva garantire l'ordine del pubblico.
Cioè, cosa le ha risposto Andreassi quando voi avete protestato? Che cosa ha risposto?
Ha detto qualcosa tipo: non posso farci nulla, non so cosa farci, qualcosa del genere. Ora le parole precise, francamente, non le ricordo. Non le ricordo, e poi ricordo che venne, cioè mi consolò quasi nel momento in cui ci lasciamo, insomma, perché con me e con altri, perché ripeto, era saltata forse la filosofia Andreassi, che era quella che invece aveva portato a termine positivamente.
Ma voi avete chiesto spiegazioni sul motivo per cui non c'era stato questo contatto, non era stato possibile il contatto?
Sì, l'abbiamo chiesto a più voci e sono convinto che Andreassi non sapesse che cosa era accaduto, non avesse la più pallida idea di che cosa era accaduto in quel luogo e probabilmente anche in altri luoghi. Non era per lui chiaro che cosa era accaduto. Anche perché continuava a dire: ma la polizia? No, non la polizia, i carabinieri in questo caso. Punto. Quindi anche lui era abbastanza perplesso, insomma, rispetto.
Quindi, diciamo, c'era una differenziazione tra corpi praticamente?
Credo di sì, a parte questa scomparsa della Digos che non riesco tutt'oggi a capire, eppure avendo incontrato più volte il dottor Ciarambrino, poi naturalmente, ora è a Bologna se non sbaglio, non abbiamo mai affrontato il tema, forse sbagliando, ma comunque vi è un processo in corso e quindi è giusto che sia così. Io credo che sia saltato qualcosa, sicuramente tra i 2 corpi, cioè non voglio pensare che vi fosse una sorta di regia da questo punto di vista.
Senta, tornando ai fatti e al momento della carica, lei era quindi davanti al corteo, diciamo, e anche agli scudi, esatto?
Sì, sì.
Era
sì,
davanti
sì,
agli
sì.
Scudi. E lei ha detto anche che il corteo era fermo in quel momento?
Che il corteo, sì, il corteo era fermo.
Cioè, nel momento in cui sono arrivati i lacrimogeni, il corteo era fermo o eravate ripartiti?
Il corteo era fermo nel momento in cui sono arrivati i lacrimogeni.
Lei ha visto qualche contatto o qualche, diciamo, qualche episodio degno di nota prima del lancio dei lacrimogeni?
No.
c'erano persone, c'era agitazione,
c'erano delle persone davanti a noi, sono state 20-25 persone, insomma, ma tra operatori, immagino operatori, giornalisti e quant'altro, insomma.
Non c'erano altri manifestanti, per capirsi?
Io non ho visto altri manifestanti. No, tant'è che si riusciva a vedere, c'era visibilità, si vedeva la strada, insomma, a parte questo gruppetto, no, nella zona dell'incrocio, che tra l'altro credo, ma veramente, che qualcuno del gruppo di contatto, cioè di noi, tentasse di trovare interlocutori all'altro angolo della strada, insomma, dall'altro lato. Forse anche per quello si è rimasti separati nel momento della carica, non lo so francamente, perché cosa sia accaduto. È che ci sono mancati gli interlocutori, il corteo era fermo, io ero 10 metri almeno davanti al corteo, e il primo contatto sono stati dei lacrimogeni.
Io avrei finito l'esame. E l'ultimo non avevo il centro.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Cento Pier Paolo, nato a Roma il 10 luglio 1962, residente a Roma.
Sì. Onorevole Cento, lei è stato indicato in questo processo quale testimone in quanto presente ai fatti di cui si discute in questo processo e in particolare a quelli avvenuti il 20 luglio 2001, quindi il venerdì 20 luglio 2001 in zona via Tolemaide. Lei era presente a quei fatti, ha partecipato a quel corteo, ci vuole raccontare?
Sì, io il 20 luglio, fin dalla mattina, torno alle 9:30, se non sbaglio, mi recai allo stadio Carlini, che era lo stadio dove era prevista la partenza di una delle varie iniziative e manifestazioni che erano in programma per quel giorno. E avevo anche il compito, diciamo, insieme ad altri parlamentari e rappresentanti di amministrazioni locali, consiglieri comunali, regionali, di forze politiche, di svolgere una funzione che in quei mesi più volte avevo svolto durante manifestazioni politiche dei movimenti di piazza, di svolgere la funzione anche di un po' di gruppo di contatto, di mediazione, insomma, di dialogo, di facilitatore del dialogo tra i manifestanti e le forze dell'ordine che avevano il compito di garantire e tutelare l'ordine pubblico. Arrivato al Carlini, mi ricordo che stava per iniziare o era in corso una conferenza stampa in cui coloro che erano al Carlini stavano raccontando di una perquisizione che era stata fatta nelle ore precedenti durante la notte da parte delle forze dell'ordine, perquisizione che però non aveva creato particolari problemi di ordine pubblico, diciamo che si era svolta abbastanza tranquillamente, ecco, i toni erano ancora molto pacati e distesi, in cui si raccontava che le forze dell'ordine ovviamente avevano voluto prendere conoscenza di quello che c'era al Carlini, di come si stava preparando quella manifestazione, se c'erano eventuali materiali diciamo non lecite e tutto. La mattinata si protrasse per parecchie ore lì davanti al Carlini, mi ricordo vennero anche Don Gallo.
Sì, la fermo un secondo. Sì. Per quanto riguarda questa perquisizione, le risulta che la perquisizione fosse stato portato via qualcosa, sequestrato qualcosa?
Ma da quel che mi ricordo, no, non c'erano state particolari. Mi ricordo che il clima era molto disteso, anche perché i ragazzi dentro al Carlini in realtà stavano preparando e continuavano anche durante la mattinata, diciamo, mentre a preparare quelle cosiddette forme di protezioni che anche nei giorni precedenti erano state più volte annunciate anche via stampa, quindi questi famosi scudi di plexiglass
che erano quindi presenti anche quando è arrivata la polizia, anche quando c'era...
Ma io sono arrivato dopo, ma non sì, perché erano lì e l'ho trovati lì che li stavano, quindi sicuramente la polizia quando se n'è andata non li ha portati via, perché erano lì e li stavano, diciamo, erano peraltro anche annunciati pubblicamente, mi ricordo, anche nei giorni, nelle settimane precedenti. Ci fu un po' una sorta di anche preparazione, anche un po' fantasiosa, diciamo, anche nella comunicazione. La mattinata passò per qualche ora. Ora non mi ricordo quando il corteo partì, si mise in movimento, ma insomma, credo che ormai erano intorno l'una della mattinata quando la manifestazione cominciò a prendere forma e cominciò. Noi stavamo con altri parlamentari al lato o in testa, a secondo dei momenti, un po' più avanti o diciamo del corteo. E la manifestazione scese per via Tolemaide,
sì,
se non sbaglio.
Io la fermerei un attimo per farle vedere dei frammenti di video. Si tratta del reperto 154-2 da minuto 5:15 al minuto 6:04. E la pregherei di indicarci se riconosce i luoghi e se stesso e le circostanze, insomma, che vengono illustrate qui.
Me stesso,
ovviamente anche le altre persone che ci ha indicato, i colleghi che erano con lei di questo gruppo di contatto.
Allora, io sono, diciamo, visto dal mio lato, sono sulla destra della televisione, vicino lì c'è Luca Casarini, se guardo bene, dietro forse Gianfranco Bettin con gli occhiali scuri, ma e Don Vitaliano, ecco, sono quelli che vede. Ecco, io sto lì al telefono, sì, quello col telefonino in mano, e lì mi pare che è il corteo che scende giù per via Tolemaide, diciamo parte dal Carlini, ora non riesco, però mi pare che la strada poi era quel vialone di via Tolemaide che scendeva giù e che costeggiava anche un pezzo della ferrovia. Vedo dietro anche l'onorevole Alfonso Gianni, se devo indicare i nomi di quelli che stanno...
Sì, 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 quelli che intravede che...
C'è l'onorevole Caruso, che però in quel momento non era ancora parlamentare, che vedo che sta dietro di me. L'onorevole Mauro Bulgarelli, che sta sul lato opposto al mio, se non sbaglio, quindi sul lato sinistro della televisione.
Lei ha al collo una mascherina.
Sì, una mascherina di quelle leggere, ovviamente era, diciamo, la preoccupazione che se, soprattutto quando si fosse arrivati alla fine del percorso autorizzato, cioè non qui una detenzione, se dovessero esserci momenti di tensione con lacrimogeni almeno ci proteggevamo il respiro. In realtà era troppo leggera per quello che poi è accaduto dopo, insomma. Infatti poi me la tolsi, anche perché credo, diciamo che all'inizio la tensione si stemperò, cioè la cosa interessante di quella manifestazione, che ovviamente c'era preoccupazione rispetto a una giornata che era stata anche caricata mediaticamente come una giornata a rischio, ma in realtà la partenza della manifestazione era molto più tranquilla e serena del clima che si era determinato, e quindi, diciamo, avevamo anche l'auspicio che poi questo gruppo di contatto in realtà avesse meno compiti da svolgere di quelli che magari avevamo svolto anche in altre occasioni per gestire, dare una mano insomma a facilitare il confronto tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
Ecco, quindi abbiamo visto l'uscita diciamo dal Carlini e la partenza del corteo con queste caratterizzazioni. Voi in quel momento avevate notizia di altri problemi in giro per la città, di scontri, di...
No, nel momento iniziale della manifestazione no, diciamo avevamo un clima, ripeto, c'era un clima più sereno delle nostre aspettative, ad essere sinceri. In realtà la prima vera avvisaglia, che però le cose diciamo nel resto della città non erano avevano determinato problemi, la trovammo lungo il percorso di via Tolemaide, quando a un certo punto, se non sbaglio, sulla parte sinistra di via Tolemaide c'era una macchina che ancora fumava, diciamo, e che era stata messa lì, diciamo, molto prima che passasse il corteo, cioè noi la vedemmo mentre il corteo scendeva e quindi lì cominciammo e rallentammo, cercammo, perché anche i promotori della manifestazione ci avevano raccomandato a noi del gruppo di contatto di fare il possibile per evitare qualsiasi forma di coinvolgimento, di contatto con momenti, diciamo, soggettività estranei a quella manifestazione o episodi estranei a quella manifestazione che partiva dal Carlini. E quindi lì, diciamo, quello fu il primo momento in cui in qualche modo il clima di quel che si respirava cominciò a cambiare, ecco.
Quindi all'altezza diciamo della macchina bruciata.
Sì, noi lo vedemmo scendendo.
Quello è il momento in cui lei ebbe una bisaglia che
qualcosa. E ovviamente fu anche il momento in cui avevamo chiaro che insomma anche la consapevolezza, che ripeto c'era stata richiesta anche dai manifestanti, di far sì di aiutare anche la manifestazione anche ad essere assolutamente non coinvolta in episodi che non erano, che erano estranei rispetto al corteo che partiva dal Carlini.
Senta, lei ha parlato durante il corteo, nel percorso del corteo, con qualche rappresentante delle forze dell'ordine?
Ma guardi, questa è un po' l'anomalia ed è il primo vero problema che abbiamo cominciato a registrare diciamo a un certo punto della manifestazione. Di solito il gruppo di contatto, lo dico, in altre manifestazioni ha funzionato fin dall'inizio della partenza del corteo, in quanto i responsabili delle forze dell'ordine, sapendo della nostra presenza in piazza, ci venivano a cercare loro e ci dicevano: guardate, qualsiasi problema c'è durante la manifestazione venite subito da noi, questo è il responsabile che seguirà con voi il corteo. E aveva anche dato spesso risultati positivi, insomma eravamo riusciti a limitare a volte anche i momenti di naturale tensione che a volte ci sono in manifestazioni di questo genere.
Fermo un secondo, questo direttamente sulla piazza o in contatti precedenti, di solito come avviene?
No, questo avviene di solito, almeno il metodo che io mi sono sempre dato è quello della piazza, cioè è nel momento della piazza che ovviamente... E poi dipende dalle città, è evidente che a Roma, nella mia città, dove essendo abitando e lavorando politicamente lì, a volte sia con la Digos che con la Questura vi sono rapporti magari anche antecedenti le manifestazioni, però di solito la regola che avevamo utilizzato in quei mesi era quella di un rapporto che in piazza noi ci presentavamo al responsabile delle forze dell'ordine, che di solito stava alla testa del corteo come avviene, e il responsabile delle forze dell'ordine ci indicava la persona, il funzionario sia della questura o dei carabinieri o della Digos che avevano il compito di tenere i rapporti con noi, fin dove era, quando era necessaria la mediazione o comunque fin dove era possibile. In realtà la cosa che mi rimase impressa e che anche ebbi modo di dire anche pubblicamente subito dopo i fatti, anche la sera stessa quando andai insieme ad altri parlamentari in questura a Genova dopo diciamo la giornata del 20, è quella che insomma ci chiedete collaborazione, siamo qui a collaborare, c'è un gruppo di parlamentari che ha detto pubblicamente che è disponibile a fare da facilitatore del dialogo tra manifestanti e forze dell'ordine. Noi non abbiamo avuto nessun riferimento durante la manifestazione con cui formalmente parlare e sapere quale compito aveva, quale responsabilità aveva, come era la nostra. Poi lungo il corteo mi ricordo, anche se io non ci parlai, ma insomma, che qualche agente della Digos in alcune parti comparve, ma non erano né di Roma, quindi non li conoscevo direttamente la cosa, ma ebbero un ruolo assolutamente marginale da quel che mi ricordo, cioè non diedero, anzi non avevano quella funzione di collegamento che invece noi cercavamo.
Quindi lei non ebbe occasione di parlare con nessuno?
No, io non, di quel che mi ricordo, ma insomma non parlai con nessuno, nonostante in alcuni momenti invece era proprio cercato. Non ci fu, questo fu a mio avviso una delle ragioni anche della mancata riuscita di quella funzione di contatto, la mancanza di un riferimento chiaro da parte delle forze dell'ordine, e noi la sera questa cosa la dicemmo subito nell'incontro che ci fu in questura dopo la morte di Carlo Giuliani.
Tornando ai fatti, al corteo, diciamo cronologicamente, poi che cosa avvenne, che cosa ricorda lei?
Ma io ricordo che il corteo scese per via Tolemaide in maniera abbastanza lenta, nel senso era un corteo che ovviamente si muoveva con molta attenzione, anche proprio per far sì che non ci fossero tensioni inutili, e sapevamo che era autorizzato fino a un certo, diciamo, intorno alla stazione Brignole, Piazza Verdi, ora non ricordo bene la via, però sapevamo che insomma avevamo un percorso autorizzato e che a un certo punto l'autorizzazione finiva e che lì insomma avremmo dovuto svolgere, e speravamo di incontrare lì, visto che non l'avevamo visti durante il corteo, responsabili delle forze dell'ordine con cui tentare quella mediazione che in qualche modo era stata annunciata, che consentisse diciamo una conclusione pacifica della manifestazione. E ben prima dell'arrivo, diciamo, al punto in cui sapevamo, comunque immaginavamo che c'era le forze dell'ordine a chiudere, a sbarrare, diciamo, a far rispettare la fine dell'autorizzazione del corteo e quindi l'inizio, diciamo, di quella che venne chiamata la zona rossa, ben prima all'altezza, se non sbaglio, di via Torino e in corrispondenza di un tunnel che passava sotto la ferrovia, a un certo punto vennero i carabinieri, i reparti di carabinieri, e ci fu lì una prima carica nei confronti della manifestazione, carica abbastanza, vi ricordo, pesante, insomma, che determinò un arretramento della manifestazione e ci fu il primo momento vero di tensione.
Ecco, questa carica lei ricorda come si svolse?
Ma io mi ricordo che ci fu c'erano reparti a piedi che caricavano la manifestazione, che insomma avanzavano e manganellate abbastanza decise nei confronti dei manifestanti, e che non ci fu alcuna possibilità in quella fase di riuscire a capire il perché in realtà fummo presi di sorpresa. Nel senso che noi eravamo convinti che il corteo in quel punto era autorizzato stavamo in un percorso ancora autorizzato e che semmai il momento di blocco da parte delle forze dell'ordine sarebbe avvenuto dopo, e quindi ci trovammo a...
Lei era davanti al corteo nel gruppo di contatto in quel momento?
Ma noi in quel momento io ho fatto tutto il corteo qua, diciamo, sempre davanti, diciamo un 30 metri e 40 metri.
Prima o dopo degli scudi?
prima, io all'inizio ero sicuramente prima degli scudi, a volte a latere, diciamo, degli scudi, anche perché ovviamente mantenevamo una distinzione rispetto alla manifestazione, allo svolgersi della manifestazione, a un ruolo nostro che era diverso da quello dei manifestanti e dei promotori della manifestazione, che aveva appunto questo compito. Ovviamente poi quando ci furono le cariche, poi anche noi fummo costretti ad arretrare, a evitare di essere coinvolti nelle cariche, insomma, in questa prima carica.
Io le farei vedere alcuni istanti di video. È il video che è denominato Video Difesa 7, prodotto all'udienza del 16 marzo 2007. Ecco, la domanda come precedenza è se si riconosce le persone, i luoghi e il momento preciso, diciamo, in cui sono girate queste immagini.
Io lì in quell'immagine vedo, vedo davanti, se non sbaglio, sempre Caruso con il megafono, e io sono là dietro, ecco, che con la giacchetta, così, prima di quell'immagine. Ecco, sono quello lì con il giacchetto chiaro, ecco, e la maglietta blu.
Sì, in questa immagine lei pare sollevarsi per guardare oltre.
Sì, era, ora, ovviamente, però non c'è dubbio che più volte, quindi anche quel gesto credo sia l'istintiva ricerca di un di individuare le forze dell'ordine per poter capire quando era il momento della trattativa, mediazione, insomma, di prendere contatto, e quindi cercavo di scorgerli forse di guardare più in là, diciamo, rispetto al gruppo di contatto e ai fotografi, perché poi oltre la testa del corteo vi erano decine e decine e decine, oltre a noi del gruppo di contatto, fotografi, giornalisti, quindi probabilmente è uno dei gesti istintivi ripetuti più volte durante quella manifestazione, perché la mia esperienza fatta in piazza la grande novità di quella giornata è che non c'avevo la persona o le persone con cui dialogare delle forze dell'ordine.
Senta, ma lei in quell'atteggiamento, in questo momento o in un altro momento, comunque le forze dell'ordine, a fine percorso autorizzato, le aveva viste o no?
Ma io da lì, in lontananza si vedeva della polizia, ma era molto distante, non avevamo, l'altra anomalia di quella manifestazione è che alla testa del corteo non c'erano i blindati, cosa che invece è sempre accaduta in tutte le manifestazioni. A volte siamo noi che gli chiediamo di stare a 200 metri piuttosto che a 50 metri. A volte sono loro che ci chiedono dove volete, quanta distanza volete, però non erano vicini alla testa del corteo, e non aprivano, come accade in tutte le manifestazioni, non aprivano il corteo, quindi erano lontani, erano fermi, probabilmente si erano posizionati unicamente nel punto, in cui era finita l'autorizzazione della manifestazione, ma non hanno seguito il corteo dal Carlini con i blindati, così come solitamente accade in manifestazioni di questo genere.
Sì. E allora ritorniamo al, questo momento delle cariche. Le cariche, la carica che lei ha visto è avvenuta con i manganelli, ha visto subito la polizia, i carabinieri, cosa ha visto lei?
Ma io ho visto, se non sbaglio, i carabinieri, sono stati loro, ed era anche lì che
venivano da dove?
Venivano, se questa è via Tolemaide, venivano da questa parte, se non sbaglio via Torino, però sulle strade posso anche sbagliare, e perché dall'altro lato c'era il ponte della ferrovia, quindi questa era un po' la geografia, noi venivamo giù da qui vennero i carabinieri e dall'altro lato c'era questo ponte, e lì che ci, e le cariche furono fatte con manganelli, poi in maniera abbastanza...
E i lacrimogeni che lei temeva?
No, i lacrimogeni che io temevo arrivarono diciamo nel secondo, diciamo, ce ne furono, ora non ricordo bene, ma ce ne furono. All'inizio fu una carica senza lacrimogeni, poi ci furono i lacrimogeni, e ci fu l'uso anche abbondante di lacrimogeni, che ovviamente era la cosa che più creava panico tra i manifestanti, perché molti di fronte al lacrimogene, a volte anche tirati diciamo ad altezza abbastanza